No, io non ho mai piantonato nessuno. Io, il mio lavoro in quei giorni è stato soltanto casellario, perquisizione casellario e una traduzione. Non ho mai piantonato nessuno, sì, stavo davanti alle celle, ma non perché dovevo stare a custodire qualcuno. Succedeva di poter cambiare qualche chiacchiera con qualche collega, mi chiedeva la collega di assentarsi, io stavo lì, ma non ho mai avuto ordine di piantonamento alle celle.
C'era del personale preposto,
sì,
davanti alle celle,
sì, sì,
che effettuava quindi servizio,
sì,
di piantonamento,
sì,
servizio di custodia. Nessuna direttiva a lei aveva ricevuto quindi a tal proposito?
No.
Nei momenti in cui non era nel casellario e quindi non doveva assistere né alle perquisizioni né alla catalogazione degli oggetti rinvenuti atti ad offendere se stesso o gli altri, lei che cosa faceva?
Stavo nel corridoio, andavo fuori nell'atrio, mi assentavo per andare al bar del sito, ma non facevo nient'altro che questo. E se qualche collega appunto mi chiedeva di sostituirla momentaneamente perché aveva un bisogno, lo facevo, però non ho mai, ribadisco, fatto un servizio di piantonamento davanti alle celle.
Quindi le sue funzioni si esaurivano solo ed esclusivamente nella perquisizione e nella catalogazione di eventuali oggetti?
Dei vari oggetti.
Beh,
sulla persona e sui vari oggetti.
Lei ha assistito naturalmente, lo ha detto, a domande del pubblico ministero e anche a domande dei difensori delle parti civili. Lei ha assistito quanto transitavano nel corridoio le detenute e si portavano al casellario, è così?
Sì, ma diciamo
in qualche occasione,
in qualche occasione.
In qualche occasione. E, camminavano le detenute, se ho ben capito, camminavano con gli occhi abbassati,
sì,
e con le mani dietro la schiena. Qualcuno premeva loro sul capo perché il capo lo venissero abbassato?
No, non ho visto cose del genere.
Assolutamente, lo esclude nella maniera più tassativa.
No, non l'ho visto, ai miei occhi no.
Per quanto attiene a delle esigenze delle detenute, lei si preoccupò di informare i suoi diretti superiori e perché avessero beni di assoluta prima necessità, ad esempio una bottiglia d'acqua, un panino, perché so che anche per il primo giorno ci furono problemi circa
sì,
l'approvvigionamento di questi.
Non ce n'erano, non so perché non ci avevano pensato a questa esigenza da parte di questi ragazzi. Il primo giorno non c'era.
E per quanto riguarda i superiori a cui si rivolse, lei ricorda in modo particolare qualche superiore?
Ricordo il maggiore Cimino, perché era, casomai l'avevo incontrato lì fuori e quindi gli avevo chiesto che ci mancavano queste cose che erano importanti.
Anche per quanto riguarda la richiesta di qualche indumento più pesante o delle coperte, dato che le celle erano prive di vetri, le finestre erano prive di,
sì,
vetri, se ne preoccupò anche lei?
Beh, così a titolo informativo dissi a questi superiori: guardate che c'è in questa esigenza, come mai non si è provveduto? E poi successivamente ho visto che sono arrivati.
Soltanto perché aveva conosciuto in quel sito della caserma Bolzaneta, ma all'esterno della struttura, aveva conosciuto quei superiori e quindi aveva ritenuto doveroso di richiedere a loro un intervento immediato?
Sì, perché l'avevo conosciuti, perché stavano fuori, comunque erano dei superiori, ma a prescindere se avevano più voce in capitolo, comunque ho chiesto a loro.
avvocato, vorrei chiedere una precisazione prima che andate.
Mi dica.
Signora, quando lei dice fuori, che cosa intende?
Fuori dalla caserma, del sito.
Ah, proprio dell'interno, fuori della palazzina dove erano le celle.
Qualche volta, cioè, fuori il sito, perché di solito loro stavano sempre all'esterno.
Ma
all'esterno del sito della caserma, della caserma.
Quindi neanche sul piazzale.
Fuori intendo dire piazzale, piazzale antistante il sito.
Ecco, quindi lei con sito intende la palazzina dove erano le celle o l'intera caserma?
Allora, piazzale è all'esterno del sito della caserma.
Ah, proprio quindi.
Ecco, piazzale dico esternamente al sito. Antistante il sito.
Sì, però volevamo capire, ecco, che cosa lei intende con sito, perché se intende la costruzione dove erano le celle, gli uffici e l'infermeria, oppure se si riferisce all'intera caserma di
Bolzano. No, il sito per me è proprio la caserma dove c'erano le celle, dove c'erano gli uffici nostri.
Quello
è il sito. Sì, sì. Poi è normale, c'era tutto la caserma di Bolzaneto.
Quindi quando lei parla di piazzale intende
piazzale antistante il sito. Il sito.
Grazie. Prego, avvocato.
Sì, grazie Presidente. E chi era presente materialmente al casellario? Quanto venivano fatte le perquisizioni?
Io, un'altra collega, un medico due, secondo i turni, perché loro facevano dei turni, e gli infermieri, qualche infermiere.
Di sesso maschile?
Di sesso, femminile e maschile, era indifferente se erano donne o uomini come infermieri, così come anche i medici.
Quindi, per quanto riguardava le ragazze, quindi gli infermieri erano solo donne?
Sì.
Bene. Dopo le perquisizioni, signora Cerasuolo, le ragazze dove venivano accompagnate e chi le accompagnava?
Dopo la perquisizione, ragazze venivano accompagnate in queste celle, venivano accompagnate dal personale che stava nel corridoio, gli venivano consegnate e venivano accompagnate in queste stanze.
Lei rimaneva
nella mia postazione.
Durante la perquisizione ci furono atti di violenza nei confronti delle ragazze?
No.
Né fisiche né verbali?
No. Violenza, non ho mai vista violenza nelle ragazze, all'interno dell'infermeria.
Quanto attraversavano il corridoio? Le ragazze naturalmente avevano ancora, dopo le perquisizioni, avevano sempre le mani, le braccia all'indietro o potevano camminare nella maniera più libera?
Per poco che ho visto io, con le mani dietro.
Fino alle celle? Quando le fu possibile seguire il loro tragitto, naturalmente.
Sì, quanto possibile seguire il loro tragitto. Non è che stavo sempre nel corridoio,
certo.
Non è che stavo sempre lì, stavo anche all'interno o all'esterno del sito. Quindi quelle poche volte ho notato questo, però non.
Per quanto le risulta, quanto tempo le detenute venivano trattenute nelle celle prima del trasferimento alla struttura carceraria?
Non lo so, non ricordo se un'ora, un'ora e mezzo, due, mezz'ora, il tempo era il tempo necessario di fare numero e poi tradurle.
Quindi nell'approntare eventualmente i cellulari per il trasferimento?
Sì, certo, per improntare e riempire il cellulare per poi trasferirli nei vari istituti.
Sì. Per quanto attiene alla posizione, è venuto fuori che le ragazze rimanevano all'impiedi, si preoccupò anche lei perché potessero sedersi o sdraiarsi addirittura nelle celle stesse?
No, anche perché non è che stavo sempre davanti alle celle, quindi in primo momento l'ho vista, come ho già detto, l'ho vista in piedi, poi successivamente le ho viste comunque sedute a terra.
Certo. Ad una domanda mia precedente, le chiedevo appunto se al casellario c'era solo lei o altro. Lei ha risposto anche una collega del GOM.
Sì.
E che funzioni aveva?
Aiutava me. Aiutavo lei, lei aiutava me, insomma io scrivevo e lei controllava gli indumenti o viceversa, ci si scambiava un po' il lavoro.
Procedendo poi anche alla catalogazione di tutti gli oggetti rinvenuti.
Tutti gli oggetti.
E i medici si alternarono, più medici nella perquisizione delle ragazze, perquisizioni corporali, quindi voglio dire esame del corpo. Più medici o ce n'era uno in pianta stabile?
No, non ce n'era uno in pianta stabile, più di uno.
Più di uno. Che lei ricordi, ci furono apprezzamenti positivi o negativi sulle ragazze da parte dei medici?
No.
O ci si...
No,
ci
no.
si Quindi ci si limitava naturalmente a verificare...
Delle domande e basta, non ho sentito da parte di medici delle battute, no.
Sì.
Davanti a me no, non è successo nulla.
Beh, perfetto. Sulle braccia, sulle mani delle ragazze venivano riscontrate da parte del personale che procedeva alla perquisizione e all'esame del corpo dei numeri telefonici,
sì,
dei tatuaggi?
Sì. Molti di loro ho trovato nell'avambraccio all'interno dei numeri telefonici, telefoni cellulari scritti a penna.
Non chiese mai il perché?
No.
Naturalmente
no.
Dei tatuaggi si fece naturalmente riferimento nel verbale di perquisizione.
Sì, i tatuaggi visibili si chiedeva, o comunque se erano visibili li vedevi, insomma.
Perfetto. Quindi le sue esclusive competenze o funzioni erano quelle della perquisizione e della catalogazione.
Sì.
Lei si assentò una sola volta per la traduzione, fu l'ultimo giorno?
Sì, l'ultimo giorno, l'ultima traduzione.
E le sue assenze, e durante le sue assenze in cui si recava alla caserma di Ponte Decimo?
No, la traduzione fu fatta per...
No, dico, quanto lei si assentava durante il giorno? Lei ha detto che era in servizio praticamente 24 ore su 24, anche se aveva la possibilità
di allontanarsi, di mangiare.
Quando si assentava, lei andava dove?
A Ponte Decimo. Dove avevo la mia stanza, i miei effetti, le mie cose.
Sì. E durante la sua assenza, le perquisizioni, gli arrivi continuavano naturalmente?
Beh, certo.
Quindi,
c'erano altre colleghe?
Altre colleghe,
sì.
Quindi lei in svariate occasioni non è stata presente a ciò che avveniva nella caserma Bolzanese,
sì.
Così?
Sì.
Perfetto. No, gliel'ho fatta prima la domanda, però gliela riformulo. Lei non è in grado di riferirci quanto tempo le detenute rimanevano nelle celle?
Rimanevano, quantificare...
Più o meno,
un'oretta e mezzo, due, il tempo non ricordo, perché poi non stando davanti alle celle, quindi il mio lavoro comunque proseguiva all'interno del casellario.
E quindi lei quanto lasciava il casellario? Si portava nel casellario infermeria, ufficio matricola, e così questo era,
sì.
era il
mi allungava anche alle celle, ma era una sosta momentanea,
non comandata, diciamo.
No, non avevo nessun
precetto, nessuna prescrizione,
no,
in ordine
di stare lì.
Sì. perché naturalmente la sorveglianza veniva effettuata
da altre persone, sempre da altri colleghi,
sempre agenti della polizia penitenziaria,
carabinieri e PS, polizia di Stato.
Quindi ci può descrivere questo corridoio, come si presentava ai suoi occhi, anche dal punto di vista della frequenza delle persone? Se era silenzioso,
no,
se era confusionario,
per niente. C'era un via vai, una grande confusione, un via vai di persone e confusione, quindi noi, polizia penitenziaria, polizia di Stato, carabinieri, c'era un via vai.
Ricorda qualche episodio particolare in cui fu coinvolta qualche ragazza durante il tragitto fino alle celle o nel momento in cui le ragazze venivano portate al casellario? Qualche episodio di pestaggio morale o non cui lei presenziò?
No, non ho assistito a violenza.
Quindi lei lo esclude, maniera più tassativa.
Lo escludo, sì.
Beh, Presidente, sono stato abbastanza contenuto, anche perché avrei dovuto ripetere mille altre domande già fatte. Non ho altre domande, grazie.
Avremmo bisogno di una precisazione. Quando le ragazze venivano portate in infermeria e poi riportate, chi le accompagnava? Cioè il personale che le portava entrava anche dentro o eravate voi che le accompagnavate alla porta e le davate in consegna?
Prima era il collega che stava all'esterno che faceva entrare l'arrestata e successivamente, finito il mio lavoro, si apriva la porta, si chiamava il collega, ho finito, questa è la busta contenente tutte le proprie cose, finiva lì.
Quindi entravano i colleghi a si apportava?
No, entravano, nel senso entravano all'interno dell'infermeria, sempre la porta si apriva e in quel momento c'era sempre qualcuno là fuori a cui consegnavi.
E quindi eravate voi che le accompagnavate alla porta, diciamo,
alla porta, aprivi la porta, ecco lì, insomma, stava sempre qualcuno fuori che li prendeva in consegna e li portava nelle stanze.
Ci sono altre domande? Prego.
Penso che devo prendere anch'io il posto del pubblico,
sì.
Perché è l'unico microfono che dirà.
Avvocato Refice, per i capitani Cimino e Pelliccia, 2-3 domande velocissime. Lei ha conosciuto durante l'organizzazione del G8 anche il generale Ricci, il generale Mattiello e il dottor Sabella?
Li ho conosciuti, sì, li ho conosciuti così, sì. Sapevano chi fossero, chi...
Ha avuto modo di incontrarli a Bolzaneto? Di vederli?
Qualche
di...
volta, sì.
Si ricorda dove lì?
Sì, dottor Sabella, sì, l'ho visto qualche volta.
E i generali Ricci e Mattiello?
No, non ricordo, loro non li ricordo, li conosco ma non li ricordo lì all'interno.
Lei prima ha detto che i capitani li vedeva nel piazzale antistante il sito, per
sì.
Piazzale intende anche luoghi della mensa, spaccio, bar?
Sì, perché diciamo che il piazzale, subito fuori al piazzale c'era appunto questo locale, mensa, bar, c'era questa struttura che era una mensa.
Quindi non necessariamente davanti al sito, perché ecco, sul
no.
Piazzale l'abbiamo visto tutti, siamo andati tutti poi a Bolzaneto nel corso del processo. Quindi il piazzale lo intende tutto, dove c'erano anche mezzi, il campo da tennis, quindi tutto lo spazio.
Diciamo quello spazio lì, sì.
Poi un'ultima precisazione, lei ha parlato più volte delle sue colleghe, mi sembra ne ha parlato sempre al femminile, forse anche al maschile, che vigilavano le celle,
sì,
nonché
maschile,
che portavano, non perché portavano i detenuti in infermeria, e ha detto che erano del nucleo traduzioni, ma lei può escludere che fossero anche del GOM questi suoi colleghi?
non le escludo al 100%, ma sì, le escludo.
Perché lei ha notato su tutti quanti lo scudettino, perché noi sappiamo...
È diverso lo scudettino,
sì.
No?
Sì, sì, poi sono venuti i suoi colleghi in precedenza e hanno spiegato la differenza da solo uno scudetto piccolo che può essere messo sul petto, sulla manica, giusto?
Questo qua non lo so, però se leggi, se lo guardi, vedi scritto.
Quindi lei è seguito
per... operativo mobile, anche perché io avevo quello dell'NTP.
Certo. Quindi è sicuro che tutto il personale che lei ha visto avesse questo scudetto attaccato e fosse dell'NTP?
Sì. Tranne delle colleghe che stavano con me al casellario, che erano del GOM, e qualcuno della matricola che era del GOM.
Il GOM sa che compiti aveva lì a Bolzaneto?
Io so che il GOM aveva, e che effettivamente stava all'esterno del
sito. No, che compiti aveva? Se sa che compiti aveva?
No. Staffetta, cioè all'epoca fu detto staffetta, ma non so.
Grazie, non ho altre domande.
Sì, volevamo ancora una precisazione. Se ci sono altre domande da parte dei difensori? Ecco, signora, lei quando ha parlato appunto dei capitani Cimino e Pellicci, si riferiva a entrambi oppure a uno solo dei due, o prevalentemente a uno piuttosto che all'altro?
Tutte e due, ma tutte e due allo stesso modo.
Ecco, li vedeva sempre fuori della palazzina o li ha toccati?
No,
anche
quasi
dentro?
Sempre fuori li vedevo. Quella volta che uscivo fuori li vedevo fuori, all'interno l'ho visti ben poco.
Più o meno con che frequenza?
Ma pochissime volte.
Grazie. Prego, pubblico ministero. Prego, avvocato, prego.
Okay. Vediamo? Sì, pare di sì. Signora Cerasolo, quando lei arrivò a Genova, ci furono delle riunioni preliminari? Ah sì, allora, Alberto Simeone, difensore di Daniela Cerasolo. Quando lei raggiunse Genova, ebbe modo di essere convocata per delle riunioni da parte della Polizia Penitenziaria?
No.
Quindi non ci furono né prescrizioni né precetti particolari?
No, con noi personali no, non so loro i vari superiori, però noi no. Quando sono arrivata a Genova ci furono fatti dei gruppi, fu detto questo gruppo va al sito di Bolzaneto e quest'altro gruppo va al sito di San Giuliano.
Quindi i compiti le furono assegnati
là per là,
quando lei raggiunse Bolzaneto?
Sì, mi fu assegnato là per là.
Benissimo, grazie Presidente, grazie signore.
Grazie. Solo un paio di precisazioni. Dunque. Poco fa, domanda del Presidente, lei ha detto che i due capitani, Cimino e Pellicci, li ha visti quasi esclusivamente fuori e pochissime volte dentro, è così?
Sì, poco.
Queste poche volte dentro dove erano?
Nella quella saletta...
Quella della televisione?
Dell'NTP, sì, quella saletta piccolina.
Quella della televisione?
Sì, quella della televisione.
Ecco, invece adesso tornerei un attimo alla perquisizione. Il suo difensore, a domanda del suo difensore, le ha detto che ricordava che parecchie detenute avevano dei numeri di telefono scritti sul corpo?
Sull'avambraccio.
Sul braccio, sulla mano, sì. Sì, sì.
No, sulla mano, proprio
sul braccio.
Sul braccio.
Ecco, e ha ricordato anche tatuaggi, dico bene?
Qualche tatuaggio, sì, l'ho visto.
Ecco, poi invece non ho capito, il suo difensore le ha chiesto se lei dava atto di questi tatuaggi?
No, questo io lo notavo, ma poi dava, era anche il medico che vedeva, non ero soltanto io quello che vedeva tatuaggi.
No, mi chiedevo come faceva a dare atto, visto che non veniva fatto il verbale.
No, non dava atto, il medico.
Ma il medico le dava poi atto?
No, il medico, io è normale, vedevo le ragazze e notavo dei tatuaggi, e in quel caso anche il medico...
lo scriveva nella cartella,
lo scriveva nella sua cartella.
Quindi lo scriveva il medico.
Lo scriveva il medico. Io no, non lo scrivevo. Io non lo scrivevo. Notavo soltanto.
Capito, capito, ora abbiamo chiarito. Ecco, un'altra cosa volevo chiederle. Ho capito male, ha detto che quando le detenute entravano una alla volta nell'infermeria.
Sì.
Le perquisizioni le faceva il personale, lei e la sua collega del GOM?
Sì, un'altra collega, certo.
I suoi colleghi uomini che facevano le perquisizioni agli uomini uscivano in queste circostanze dall'infermeria?
Sì, sì.
Ecco. Sì, non... Del personale medico invece rimaneva nel personale
medico? Medico, sì.
Gli infermieri erano tutte donne o c'erano anche infermieri uomini?
Dottor Mignati, non ricordo. C'erano sia donne che uomini, però in quelle circostanze non ricordo se c'erano più uomini o più donne.
No, ma dico, il personale medico rimaneva tutto all'interno.
Sì, sì, il personale medico, sì.
Eccoci. Torniamo un attimo ai tempi di attesa nelle celle da parte dei detenuti, delle arrestate. Lei ha detto che non lo sapeva. Poi a una domanda del suo difensore ha fatto una quantificazione di tempo.
Ho detto appunto un'ora, un'ora e mezza, due, però non
posso ricordo. Chiederle da quali elementi lei desume questo orario?
E perché riusciva a fare quelle 10-11 ragazze, a perquisire, a controllare quelle 10-11 ragazze, 10 minuti ognuna, un quarto d'ora ognuna, si arrivava a un orario di un'ora, un'ora e mezzo.
Però un momento, la ragazza entra da lei in infermeria, perquisita, visitata, esce e poi va nella cella.
Sì.
Perché bisogna aspettare che si completi il mezzo.
Sì.
Ecco, lei davanti alle celle non c'è mai stata, mi diceva, se non pochissime volte.
Ma appunto quando ero libera dal
mio
lavoro.
Quindi come fa a sapere quanto sta una detenuta della cella?
Beh, perché quando finivo...
Quando finiva quel gruppetto?
Quel gruppetto di persone e stavo fuori, io ho visto che prendevano tutte loro...
E poi le ha viste uscire.
Il blindo davanti alla caserma e si mettevano su, si portavano su.
Quindi lei lo desume da queste sue considerazioni il tempo?
Sì.
No, le dico non così perché in realtà...
Non è certezza matematica.
No, le dico questo perché in realtà se andiamo a vedere i dati del DAP, due ore è proprio una previsione ottimistica quella che ha fatto lei.
È una certezza,
io
non
le
lo
parlo
so,
sulla base dei dati,
dei dati,
del DAP, non dei dati... Se andiamo a vedere il momento dell'immatricolazione, il momento della traduzione, a volte sono 12 ore, non 2. Quindi le chiedo in base a che cosa lei mi tira fuori 2 ore.
Ma per il mio lavoro che facevo io, per quello che facevo io, se io stavo,
sì,
ripeto, perquisivo 10 ragazze, e su ogni ragazza ci impiegavo un quarto d'ora, 10, un quarto
quindi
d'ora.
Questo però, mi scusi, è il tempo della perquisizione.
Sì, poi...
Ecco, non è il tempo della permanenza della cella.
Della permanenza della cella. L'ho quantificato io, ma...
Lo ha desunto lei.
L'ho desunto io.
Ecco, ma lei davanti a queste celle c'è stata o non c'è stata, per comprenderci?
Allora, io davanti a queste celle sono stata, ma non perché dovevo custodire qualcuno.
Non ha mai ricevuto un compito di custodia, un incarico, anche verbale, voglio dire.
Verbale, ecco, la collega che mi chiedeva, sai, mi puoi sostituire perché devo andare a prendermi un caffè, io stavo lì, stavo senza fare nulla, la sostituivo.
Quindi
però
sia...
non è che perché ho avuto un incarico ben preciso.
Allora, mi dispiace, ma a questo punto io faccio una contestazione ufficiale. Mi riferisco alla pagina 17 delle trascrizioni dell'interrogatorio. Domanda del PM. Quindi in questo tempo di attesa, dico io, qualcuno doveva custodirli. Immagino che non saranno rimasti lì. E lei dice, certo, certo. Lei si è occupata anche di questo? Domanda mia, lei risponde, sì, mi sono occupata anche di questo. Quindi lei ha detto che sia pure parenteticamente se ne è occupata.
Ma ve lo do per sostituire.
Certo,
ma anche di questo, ma non perché avessi un ordine ben preciso di sostituire. Forse ho sbagliato nella...
No, ho capito. Lei intende dire, non ho mai ricevuto un ordine di...
No.
Però... ho sostituito delle colleghe della custodia.
È potuto succedere, ma non perché avessi avuto, ripeto, un ordine
va bene.
Preciso.
D'accordo, non ho altre domande.
Signora, scusi, riallacciandomi alla domanda sulla perquisizione che ha fatto poco fa il pubblico ministero, lei ricorda che tipo di oggetti ha rinvenuto addosso alle ragazze che lei aveva perquisito?
Così? Orecchini, ciondoli.